E nel 1726 uscivano I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, una denuncia feroce della modernità e dell'animo umano, travestita da racconto di viaggio fantastico. A 300 anni dalla pubblicazione di questo capolavoro della letteratura satirica, noi questa settimana nel nostro spazio del dossier vi vogliamo proporre una piccola antologia selezionata per noi da Iari Bernasconi di opere con una forte valenza satirica che nel Novecento hanno segnato almeno 5 letterature europee, ma che continuano a parlarci tutt'oggi. Ieri siamo partiti con Il processo di Franz Kafka, oggi continuiamo con La fattoria degli animali di George Orwell. Ne parliamo con Carmen Gallo, ben ritrovata alla Radio Svizzera, buongiorno.
Buongiorno, grazie di questa occasione.
Allora, Carmen Gallo è poetessa, insegna letteratura inglese all'Università Sapienza di Roma, è curatrice e traduttrice, fra le altre cose, di opere di Shakespeare, Eliot e Anna Sullivan. Allora, iniziamo proprio dalla Fattoria degli animali, che insieme a 1984 sono i due titoli più famosi dell'opera di Orwell. Fattoria degli animali, in cui lo scrittore, con un linguaggio semplice ma profondo, costruisce una satira micidiale in sole 30.000 parole nella tradizione delle favole di Esopo. Allora iniziamo, Carmen Gallo, ricordando storia editoriale e trama di questa potentissima favola politica.
Sì, allora, La fattoria degli animali, Animal Farm, di Orwell, esce nell'agosto del 45, sarà poi importante ricordare questa data, e racconta di una fattoria che si chiama Manor Farm, in cui tutti gli animali si ribellano al proprio fattore, Jones, per creare invece un'organizzazione collettiva in cui tra i comandamenti, diciamo, di questo nuovo ordine c'è l'imperativo che tutti gli animali sono uguali. Ben presto però gli ideali rivoluzionari di uguaglianza e libertà sono traditi e sono manipolati. L'imperativo precedente diventa, questa forse è una frase, una delle frasi più famose del romanzo, tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri. Si instaura pian piano una dittatura di maiali che alimenta il culto della personalità, in particolare di un personaggio che si chiama Napoleone, il personaggio più distopico del romanzo, e sostanzialmente questa dittatura ripropone tutte le ingiustizie precedenti, mascherandole con la propaganda, fino al punto in cui gli animali si mettono su due zampe, iniziano a bere whisky, dormono in grandi letti, stipulano accordi con altri fattori di cui diventano amici. E insomma, una delle scene più toccanti del finale è quella in cui appunto questi maiali su due zampe cenano lussuosamente con gli altri fattori, mentre gli altri animali traditi e denutriti li guardano dalla finestra. Quindi, un'opera anche molto disincantata.
E la morale della favola è che il potere, suo malgrado, corrompe tutte e tutti. Noi ricordavamo, no, come l'occasione di questo dossier nasca dai 300 anni dalla pubblicazione dei Viaggi di Gulliver, che leggevo George Orwell considerava fra i suoi 6 libri preferiti, così come ammirava profondamente Swift. Ho ritrovato questa sua citazione: è pericoloso questo Swift, prende a schiaffi i lettori e non li lascia dormire. Beh, potremmo dire la stessa cosa anche di George Orwell. Quale in particolare la dimensione satirica presente nella Fattoria degli animali, Carmen Gallo?
Sì, Swift è sicuramente uno dei modelli di Orwell, e questa idea di prendere un po' a schiaffi i suoi lettori, perché appunto l'opera esce nel 45, quando Stalin è una figura molto amata nel Regno Unito ed è un alleato del Regno Unito. Quindi è molto scomodo da parte di Orwell prendere posizione contro Stalin con un'opera del genere. E come sappiamo, la satira ha questa doppia valenza: da una parte può scatenare una forma di complicità da parte del lettore, oppure può far sentire il lettore attaccato. E sicuramente Orwell fece sentire, in qualche modo svelava ipocrisie e opportunismi del suo tempo, e faticò moltissimo a trovare un editore. T.S. Eliot sì, gli rifiutò la pubblicazione, pur ammirandolo ovviamente come scrittore. Eliot voleva che andasse in una direzione più trotskista, diciamo. Però insomma, secondo me uno dei motivi per cui inizialmente l'opera fu accolta, diciamo, con un po' di ambivalenza, era perché c'era questo scopo dichiarato di Orwell di combinare creazione artistica e uno scopo politico esplicito. Questo in certi ambienti veniva visto come un tradimento della libertà della creazione artistica. Ma se dopo alcuni decenni stiamo ancora parlando della fattoria degli animali, diciamo che quelle preoccupazioni, quelle riserve erano abbastanza superflue, e l'opera oggi è straordinaria proprio perché è una grande creazione artistica che però si confronta direttamente con il proprio tempo e forse anche con il nostro, che forse è l'aspetto più inquietante delle satire distopiche di Orwell.
Sì, è un'opera straordinaria perché a decenni di distanza, insomma, continua a rinnovarsi, no, nella sua attualità con estrema chiarezza le regole con cui si consuma questo gioco tremendo del potere che ci spinge oggi a chiederci, ecco, ma oggi chi sarebbe il maiale Napoleone, chi Clarinetto, chi sarebbero i cani rabbiosi, questa allegoria su cui si fonda la fattoria degli animali in un qualche modo ne decreta la sua sopravvivenza attraverso i decenni e possiamo immaginare, Carmen Gallo, una inesauribile attualità.
Sì, decisamente. Cioè, da una parte c'è la corruzione del potere, da una parte c'è un certo disincanto verso le possibilità rivoluzionarie, ma soprattutto l'aspetto che mi sembra più in dialogo con il nostro tempo è la denuncia di una certa passività su cui si innestano fin troppo facilmente delle forme di consenso. E in qualche modo il tempo di Orwell è ancora il nostro, non so come dire. Questo è l'aspetto che rende la sua satira ancora così pungente, no? Perché ci chiama in causa in qualche modo, non possiamo considerarla estranea da noi. Le sue distopie continuano ad avverarsi e questo un po' ci, come dire, quantomeno ci chiama ad una forma di responsabilità, mettiamola così.
Una forma di responsabilità. Siamo in conclusione, Carmen Gallo. Chiudiamo, no, idealmente, le pagine di questo libricino meraviglioso, La fattoria degli animali di George Orwell, per chiederle così un ultimo contributo più personale, cioè il valore che lei attribuisce alla satira, alla letteratura satirica, e per concludere un suo consiglio di lettura, un suo brano, un suo libro che inseriamo in questa nostra ideale antologia minima per una letteratura satirica.
Allora, sul valore della letteratura satirica, a me sembra necessaria, una linfa necessaria per ogni cultura letteraria, perché è capace di gettare uno sguardo irriverente, divergente sul presente. E poi la letteratura satirica ci conferma che lo scopo della letteratura è, anche per alcuni, per me soprattutto, quello di aiutarci a riflettere sul mondo che ci circonda, quello di aiutarci a guardarlo con maggior lucidità, anche se ci sono animali, cavalli, altre figure stranianti usate per pensarci. Per il consiglio di lettura forse sarò un po' divergente, ho paura di uscire un po' dai binari, ma volevo proporre una poetessa siciliana, perché raramente la satira viene associata alle donne. Invece è una possibilità interessante. E Yolanda Enzana, poetessa siciliana, uscita per Marcos y Marcos, tra una delle sue frasi più belle c'è sbraitar cantando, che tiene insieme il cantare della poesia ma anche lo sbraitare contro le cose che non ci piacciono del presente e del suo presente. Quindi mi faceva piacere convocare lei in questa costellazione molto bella che state mettendo insieme.
E con Yolanda Enzana, e chissà che magari non ci si possa tornare su a parlarne, Carmen Gallo, concludiamo la nostra puntata di oggi. Grazie per essere stata nostra ospite. Beh, speriamo alla prossima, proprio magari per parlare di satira femminile. Ce n'è bisogno, ce ne sono e hanno bisogno di spazio.
Decisamente. A presto.